di farci un quadro dopo queste, la presentazione generale della governance e un po' di storie positive di cose che sono successe, che sono andate bene, ragazzi che sono tornati, che hanno sviluppato start-up interessanti, quali sono gli strumenti delle linee, le risorse e strumenti della nuova programmazione da uno che si occupa specificatamente degli strumenti finanziari.
Grazie al Presidente. Io vi parlerò di strumenti finanziari nell'ambito dei fondi comunitari, anche perché considero che gli strumenti finanziari siano un'opzione, non un'opzione da valutare, ma un'occasione da non perdere. E vorrei augurarmi per il nostro Paese...
Marco, mi dispiace, ho dimenticato una sola cosa, di salutare... Lo faccio ogni convegno, questa volta mi sono dimenticato, ti chiedo scusa un attimo, di salutare, ci sono, ho visto prima, 260 persone più o meno che ci stanno seguendo in streaming, se qualcuno non è andato via, qualcuno non si è aggiunta. Grazie a voi, non vi vediamo, ma siete con noi, sono quelli a cui non hanno dato i soldi per fare una trasferta, non gli hanno permesso di avere la possibilità di venire a Roma e comunque non ci stanno seguendo. Su Innova TV, anche chi vuol vedere, rivedere quello che abbiamo fatto, c'è una nostra web TV che si chiama Innova TV Innovativi, che è sul nostro sito. Scusa Marco, ma me lo dimenticavo.
Figurati. Quindi dicevo, gli strumenti finanziari non sono un'opzione da considerare, ma sono assolutamente un'occasione da non perdere. E lo farò documentandomi con alcuni numeri che sono la premessa del mio intervento per entrare poi su quelle che sono le valenze e le opportunità di utilizzo di questi strumenti. I numeri sono i numeri di contesto. Questa è praticamente la partecipazione alla manovra finanziaria che il Berlusconi nel 2008 per gli enti locali porta da 3 miliardi e 150 a 9 miliardi e 2 in 3 anni. Il decreto anticrisi di 2 anni soltanto dopo lo porta a 6 volte tanto, a 17 miliardi e 7. La manovra estiva del 2011, il precongedo con la legge di stabilità del 2012 più il decreto Salva Italia lo porta a 8 volte tanto, a 25 miliardi. E gli ulteriori interventi del governo Monti più l'intervento del Presidente Letta con un semplice alleggerimento del patto il primo anno per riciclare negli anni successivi ha portato a 35 miliardi, più 968% di aggravio sui bilanci delle amministrazioni locali. Come possono spendere enti che hanno i 2/3 di capacità di spesa di questo territorio quando vedono rarefare le risorse sui bilanci? Ma non è soltanto un problema di risorse, è un problema anche di vincoli. Il patto di stabilità sappiamo benissimo tutti che nel 2005 inserisce le spese in conto investimento nel computo del patto di stabilità e soprattutto l'altro riferimento, il vincolo a testo unico degli enti locali per cui gli interessi passivi non devono superare la somma dei primi tre titoli delle entrate, oltre un certo valore che era il 25% nel 2000. Berlusconi nell'anno 2004, siamo al Berlusconi 2, allora Siniscalco, se non sbaglio, il ministro degli interni, lo porta al 12%, dimezza la possibilità di contrarre debito. Dimezza la possibilità di contrarre debito, viene leggermente corretta da Prodi nel 2006 con la finanziaria 2007, 2010 si arriva a 2 interventi importanti, si pianifica dal 12 all'8%, un'ulteriore contrazione di 1/3 e l'anno successivo dall'8 al 4%. Siamo con la correzione di Letta a meno 68% di possibilità di ricorrere al debito. Questo è lo tsunami sui bilanci pubblici degli enti locali, ma non è un problema soltanto quante risorse e con che vincoli, ma anche con che grado di certezza nel medio termine possiamo fare con poco o tanto delle risorse che abbiamo nella nostra programmazione. Il bilancio preventivo poteva essere approvato nel 1990, doveva essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente, come è normale che sia. Ebbene, guardate negli anni successivi qual è la declinazione. Per 5 anni l'abbiamo approvato il 28 febbraio, per 4 anni il 31 marzo, per successivamente il 31 maggio, per 5 anni con eccezione di uno, nel 2010 il 30 giugno, nel 2011 il 31 agosto, nel 2012 il 31 ottobre, nel 2013 il 30 novembre, poi siamo a ottobre. Praticamente approviamo un bilancio preventivo che è un consuntivo e a questo leghiamo anche i debiti. Come possiamo pensare che questa gente spenda sul territorio? Allora, di fronte a questa situazione, tra virgolette, in 25 anni solo una volta a termine di legge è stato approvato il bilancio preventivo, una volta in 25 anni a termine di legge. Questo è il contesto complessivo con cui fare i conti, ovviamente, e non possiamo stupirci se poi sono calati gli investimenti del 33%, se poi i pagamenti delle spese in conto capitale a fronte di quelle correnti che crescono del 15% sono calati del 56% negli ultimi 8 anni, se la contrazione di debito è calata dell'80%, sempre dati enti locali. Questo è lo scenario, volenti o nolenti. E di fronte a tutto questo qualcuno ha scritto questo, ve lo metto in italiano. In funzione del contesto politico e di bilancio, oggi fare affidamento sul supporto del bilancio centrale statale non è più un'opzione perseguibile per le città, come lo è stata una volta. Qui i modelli di finanza creativa entrano in scena. Non è la scelta della finanza creativa, non si esce da una situazione di crisi finanziaria con meno finanza, si esce solo con più finanza, è sempre stato così nella storia, con realismo, magari non troppo sofisticata, ma con più finanza. E questo non l'ha scritto un italiano, ma l'hanno scritto in America, gli Smart City Finance Guide dello Smart City Council, pensando a come sviluppare le città. In questo contesto anche la strumentazione finanziaria innovativa in Italia ha subito in 20 anni un incremento incredibile, anche più di quanto ne potesse digerire la nostra classe dirigente o anche il mercato, non è solo un problema di classe dirigente. Siamo partiti dal 1990 con i BOC e i BOR nel 1994. Questo è lo tsunami di strumenti finanziari a disposizione. Siamo passati dagli fondi immobiliari d'apporto del 96, il project financing nel 98, le securitization, le cartolarizzazioni nel 2002, poi abbiamo avuto il leasing in costruendo nel 2006, fino ai project bond e la finanza di progetto sofisticata. Tutto questo da gestire. Ma cos'ha questa strumentazione? Ripeto, con l'attenzione di non affezionarci troppo, perché non dobbiamo metterci tutti ingessati a girare per Londra se vogliamo sviluppare il nostro paese. Cos'ha tutta questa strumentazione di così interessante per essere considerata almeno seriamente e per me valutata come opportunità da non perdere? Ha questo vantaggio innanzitutto che vi ho rappresentato: operatività sul bilancio degli strumenti, intensità di intervento degli strumenti, l'evoluzione che avete visto prima negli anni con la cronologia di abilitazione degli enti locali all'uso di questi strumenti ha visto passare da un'operatività sul bilancio a alta intensità d'aiuto a un'operatività fuori bilancio a bassa intensità d'aiuto. Questa è stata la dinamica che in 15 anni con più o meno successo a livello internazionale, a livello nazionale, abbiamo visto. Qualcuno è rimasto solo uno spettatore, qualcuno ne è stato anche un attore importante. In questo contesto, ovviamente, ci sono dei vantaggi, non è solo l'operare fuori bilancio. Sicuramente uno dei vantaggi è l'effetto leva. Gli strumenti finanziari si portano l'addizionalità delle risorse private. Gli strumenti finanziari non solo portano un effetto leva finanziario, ma anche un effetto leva di competenze, perché aggiungiamo competenze pubbliche a competenze private. Ovviamente abbiamo anche un altro aspetto, che garantiscono progetti autosostenibili. Nessun intermediario finanziario metterebbe un euro su un progetto che non ha speranze di essere ultimato, che non ha speranze di avere un certo tasso di ritorno. E questo è quello che ci auspichiamo anche allocando risorse pubbliche, non è quello che non ci auspichiamo allocando risorse pubbliche. Quindi autosostenibili progetti, effetto rotatività, sono risorse che rientrano perché in buona parte sono restituzione, quindi capitalizzate per le comunità locali, per le prossime politiche. È un altro elemento che qualifica gli strumenti finanziari. E infine, lasciatemi dire, la responsabilizzazione che inducono dei destinatari finali, dovendole restituire, sono fonte di responsabilizzazione, depotenziamento degli azzardi morali che eccessiva dipendenza dal fondo perduto ha eccessivamente spinto nel nostro Paese. Questi sono elementi tutti a qualifica degli strumenti finanziari che si aggiungono all'operatività fuori bilancio, che per me è un dettaglio. Non ultimo, sono, se utilizziamo strumenti semplici, sono interventi a costo contenuto e con un impiego veloce, quindi con capacità di spesa. Tutto questo penso che possa declinare a favore di questo, e purtroppo noi in Italia facciamo poco. Questa è una rilevazione EPEC di quanto la BEI dal 1990 ad oggi ha finanziato in termini di partenariato pubblico-privato. Stiamo parlando di collaborazione con i privati, apriamo un'ipotesi di questo tipo. L'Italia è soltanto al 7º posto, ma non è solo dire che l'Italia è un quinto dell'Inghilterra e metà del Portogallo, della Spagna e della Danimarca. Ma quando nel 2004 l'Italia ha fatto il suo primo progetto, dal 90 la BEI finanziava questo, 2004, 14 anni dopo l'Italia fa il primo progetto, c'era già il project financing dal 1990, era già 6 anni che si compiva il project financing in Italia. Si è fatto il primo progetto nel 2004 e di quei 2 miliardi che trovate lì, l'Italia ne ha fatti più di 1,5 miliardi nel 2013 e nel 2014. Non ultimo uno con una Prebemi, un'autostrada a casa mia di cui sapete gli esiti. Questo è il contesto del non sapere utilizzare le risorse finanziarie. Però lo scenario va in questo senso. Questo è lo schema che trovate su internet del funzionamento del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici, Piano Juncker, che ipotizza una leva da 1 a 15, mettendo 21 miliardi di risorse pubbliche e aspettandosi 35 miliardi di investimenti. Tutto il percorso sarà eccessivamente ottimista, ma tutto il percorso della finanza pubblica va verso una finanziarizzazione. Quindi a noi è chiesto di cogliere questa occasione con il realismo e la pratica che noi italiani sappiamo anche mettere in gioco in queste situazioni. Ho detto quindi di risorse scarse, di risorse non certe nel tempo, di patto di stabilità e vincoli sul bilancio, di scarsa predisposizione all'impiego di strumenti finanziari. Allora perché tutto questo deve essere trovare nei fondi comunitari una risoluzione? Ma semplicemente perché i fondi comunitari, come è stato ricordato, innanzitutto sono più di 250 miliardi se considero i fondi strutturali, quelli disponibili a chiamata diretta, se considero quelli BEI, se considero il complessivo, sono una somma immensa. Sono risorse che poggiano su un solido intervento programmatorio. Un settennio non ha la precarietà che ha tutta la programmazione nazionale e questo va sfruttato e colto come opportunità. Opera in buona parte fuori bilancio e più godono di assistenza tecnica per accompagnare l'utilizzo degli strumenti finanziari, assistenza tecnica a cui lavora Bruxelles, io faccio parte del FICOMPAS, la piattaforma che ha messo in atto, ma a cui sta lavorando anche il DPS, io da 3 anni, io ho iniziato a occuparmi di pubblico nel 2004 attraversando le soglie di Palazzo dei Normanni in Sicilia, sono stato 13 anni in Regione Lombardia e con piacere mi sono trovato a lavorare col Ministero con delle persone molto in gamba e molto capaci. Che possibilità hanno questi strumenti finanziari? Innanzitutto sono prestiti, garanzie, capitale di rischio, fondi di sviluppo urbano, quindi fondi immobiliari, fondi infrastrutturali, tutta la gamma di strumenti finanziari. Ma il vantaggio è che con il 1303 del 2013, con il regolamento attuale, possono essere abbinati a contributi a fondo perduto, a contributi in conto interesse, quindi a tutte le sovvenzioni tradizionali, il che gli dà grande flessibilità di intervento e grande possibilità di sanare non solo asimmetrie finanziarie, ma anche asimmetrie economiche. Ma ulteriore aspetto, potrei elencarne molti, la valutazione ex ante che è richiesta per questi strumenti permette di mettere allocare, programmare le risorse dove devono essere allocate, non come è stato nel passato programmare e allocare risorse dove non ce n'era bisogno o dove non tiravano finanziariamente. Le diverse modalità con cui sono pagati anche gli intermediari permette che, essendo pagati soltanto in base al tiraggio, arrivino le risorse ai beneficiari finali. Inoltre la definizione di costi di gestione legati alle performance dei fondi permettono di allocare più velocemente queste risorse rispetto a quelle che erano il settennio passato, oltre ad aver fornito una serie di prodotti standard per cui c'è uno snellimento burocratico da parte di Bruxelles e per cui c'è garanzia di performance su questi fondi. Ce ne sono tante altre di agevolazioni, quelle di maggiorazione del tasso di cofinanziamento nazionale piuttosto che quelle che oggi non sfruttate, mi auguro che si possa presto invece sfruttare, quella della cartolarizzazione dei portafogli con la BEI, cioè dedicando risorse dei fondi strutturali direttamente alla partnership con la BEI per finanziare il sistema delle imprese. E soprattutto sono gestibili in partnership con i fondi a chiamata diretta di Bruxelles. Quindi una regia unica che ha bisogno però di un manager che faccia engagement, che abbia capacità di regia su tutti questi strumenti. La cosa più importante è che non hanno pregiudizi di settore, di beneficiari, di tipo di progetti, quindi possono essere chiamati a diversamente che nel passato per finanziare tutto quello che vogliamo, sta solo alla nostra capacità. Possono utilizzarsi per tutti gli obiettivi tematici, per tutti i programmi operativi nazionali, regionali, transfrontalieri e per tutti i fondi. Quindi c'è massima libertà di manovra solo alla nostra capacità utilizzarli al meglio. Il Consiglio europeo del 24 e 25 ottobre del 2013 ha detto questo insieme alla Commissione, ha raccomandato di aumentare significativamente la disponibilità dei fondi strutturali per finanziare strumenti finanziari. E lo ha detto in questo modo: i fondi di investimento europei dovrebbero essere usati, l'ho virgolettato, per accrescere significativamente il sostegno globale dell'Unione a strumenti finanziari ad effetto leva, quindi con la leva, con i privati, raddoppiando almeno il sostegno rispetto alla scorsa programmazione, limitando la frammentazione del mercato e assicurando forti effetti leva. Questo è quanto il 23 e 24 ottobre 2013 il Consiglio raccomandava e la Commissione faceva. Questi sono gli impegni di strumenti finanziari, una cifra ridicola perché è il 3% nel 2007-2013 di tutta l'Europa, però oggi Questa cifra, che poi era 12 miliardi 558 nell'ultimo monitoraggio, è una cifra che sembra attestarsi su circa 20 miliardi, 18 miliardi e 7 nella programmazione 2014-2020. Siamo a metà del percorso del raddoppio, però è una cifra significativa perché comunque descrive un trend da cui non possiamo allontanarci. Ovviamente sarebbero 25 miliardi se accogliessimo le indicazioni del Consiglio. L'Italia della scorsa programmazione è il paese che in assoluto su 870 fondi e 12 miliardi investiti complessivi che citavo prima ha messo la quota più rilevante, più coraggiosa, 2 miliardi e 860 milioni di euro di fondi per strumenti finanziari. Questo può essere a torto o ragione, non entro nel merito, sappiamo tutti i pro e i contro di questo intervento qua, ma rappresenta una grande occasione esperienziale che il nostro paese ha fatto da non buttare via, anzi da valorizzare. E quindi se sono stati 2 miliardi 860, un monitoraggio provvisorio che stimava per l'Italia 3 miliardi e mezzo. È un po' pochino per arrivare al raddoppio che ipotizzavamo. Per arrivare al raddoppio dovremmo arrivare a 5 miliardi e 720 almeno in strumenti finanziari, un più 100%. E se poi fossimo capaci con la leva, una leva a 6 vorrebbe dire godere di 35 miliardi. Considerate la Spagna ha fatto l'SME Initiative, 800 milioni per 3 miliardi e 2 di finanziamenti alle imprese, una leva a 4. Girano i portafogli FEI e BEI a leva 10-11. Se stiamo a una leva che sta tra il 4 e il 6, vuol dire 35 miliardi per il nostro sistema di impresa, che in questo momento è importante. Ultime due raccomandazioni per congedarmi. Gli strumenti finanziari per ammortizzare i costi di strutturazione del prodotto e per ammortizzare i costi di distribuzione del prodotto e di comunicazione agli utenti, oltre che per essere attrattivi per il mercato, per farsi, diciamo, per essere interessanti per gli operatori, devono avere una dimensione minima. Evitare frammentazioni di mercato, e anche qua la regia centrale, il lavoro che a livello governativo si può fare, soprattutto quando l'allocazione delle regioni a questo livello di frammentarietà. Non pretendo che lo capiate, ho tolto i nomi perché è una valutazione provvisoria che avevo fatto mesi fa, descrive come le regioni hanno allocato nei loro programmi operativi venture capital, garanzie, prestiti, e i colori indicano l'intensità d'aiuto. È un puzzle indescrivibile. Prodotti estremamente sofisticati in mercati che non hanno le competenze per digerirli e dove non ci sono persone attrezzate per gestirli. Prodotti semplificati in mercati che hanno competenze più evolute. Dimensioni finanziarie incredibili in mercati strozzati, dove si farebbe ovviamente distorsione del mercato, e dimensioni finanziarie contenute in mercati importanti dove anche metterle tutte in strumenti finanziari non avrebbe nessun livello di significatività. Qua solo un accorato veramente livello di regia centrale in piena collaborazione con i livelli periferici può risolvere qualcosa, se no questa sarebbe un'ulteriore occasione persa. Grazie.